Allora, questa piccola fermata alla Chiesa Nuova è per dare una notazione di metodo su quello che faremo per quelli che sono del primo anno. Allora, innanzitutto il luogo, voi vedete la Chiesa Nuova, che è la chiesa voluta da San Filippo Neri, il suo corpo è, andremo solamente a venerare il corpo, a vedere un'opera dentro, spieghiamo fuori perché dentro è meglio non parlare. Questa l'ha fatta lui, notate, San Filippo Neri fa le chiese, se voi avete visto l'ultimo film, che è carino ma dice un sacco di stupidaggini, cioè gli fanno costruire una chiesa medievale, perché la gente che parla male gli piace il medioevo, ma questa è la chiesa che ha fatto San Filippo Neri, è una chiesa della fine del 1500 e lui riteneva che fosse giusto avere una chiesa pagata come sempre con i soldi dei poveri, cioè è la gente semplice che vuole, come le parrocchie, come vuole dei luoghi dove ci stiano i bambini, si fanno i funerali, i matrimoni, si celebra la domenica, cioè la gente vuole giustamente la chiesa, poi ci torneremo, no? E a fianco Borromini fa l'oratorio. Questo è l'oratorio del Borromini, notate di nuovo le curve, questa è un'altra opera meravigliosa del barocco, cioè alcuni anni dopo, una cinquantina di anni dopo, Borromini aggiunge la facciata della parte dove c'era l'oratorio, che non è l'oratorio salesiano, ma è il luogo proprio dove si fa riunione, si canta, si prega, eccetera, no? È un luogo di adulti, i padri oratoriani erano arrabbiati col film perché sembra che San Filippo sta con i bambini. Stava con i giovani di 20 anni, 22 anni, con gli operai, con gli intellettuali, cioè spiegava la storia della Chiesa, il Vangelo alla gente, no? Che cosa faceva nell'oratorio? Fra le altre cose, Filippo spiega la storia della Chiesa, cioè il centro dell'oratorio è spiegare le storie dei santi. E qui c'è un articolo, vi ho messo, del vescovo di Ivrea, che era qui il rettore, preposito, eccetera. Lui è esperto, Baronio, il corpo di Baronio, che è venerabile sulla, ci passeremo, è nella cappella di destra. Baronio è il successore di San Filippo, è quello che San Filippo sceglie come successore. Nel film è il bambino, quello, Pierotto è Baronio, no? E perché è importante? E qui sottolinea l'articolo che probabilmente Filippo leggeva, cioè, o meglio, si poteva dire Filippo ama la storia della Chiesa perché nella storia della Chiesa trova se stesso. Sapete che lui da laico andava a piedi alle catacombe, andava a pregare nelle catacombe, perché lui si confrontava con le generazioni precedenti. E poi forse capisce anche che la storia della Chiesa è presa in mano dai protestanti e in particolare viene decostruita, cioè è come se si tende a dire che dalle origini fino al 1500, a parte i martiri, tutta la storia della Chiesa è negativa. E lui dice, ma se la storia della Chiesa è negativa, ma allora è meglio non essere cristiani, cioè o noi sappiamo leggere Costantino, l'Alto Medioevo, il Medioevo, in maniera positiva, ma altrimenti noi dobbiamo solo vergognarci della Chiesa, cioè la Chiesa è bellezza, anche se ci sono i peccatori, bisogna far emergere la bellezza. C'è questa espressione di Baronio che fonderà gli Annali Ecclesiastici, cioè comincia a fondare una rivista di storia della Chiesa per ricostruire tutta la storia della Chiesa. Anche Don Bosco ha fatto una storia della Chiesa, oltre a fare una storia d'Italia, perché si rendeva conto che la catechesi aveva bisogno di queste cose. Dice, e Filippo mi comandò, siamo alla quarta riga del testo, che io parlassi dell'istoria ecclesiastica, replicando io che non era secondo il mio gusto. Baronio, Pierotto, dice, a me non mi va, io voglio fare le attività, ma che ero più presto a trattare cose dello spirito, cioè volevo leggere il Vangelo, volevo leggere la preghiera, la confessione, eccetera. Agramente mi insisté, cioè con durezza Filippo mi disse, no, tu devi studiare storia della Chiesa, cioè Filippo voleva uno che fosse capace di presentare la storia della Chiesa, no? Qual è il dramma oggi? Cioè il dramma è che noi abbiamo delle forti critiche, ma nessuno è in grado di rispondere, voi sì, ma pensate nelle scuole, eccetera, no? L'unico santo di cui si parla è San Francesco, guardate che è terribile, San Francesco sapeva di non essere, perché se l'unico santo è San Francesco, ma allora tu che ti sposi, tu che fai l'economista, è chiaro che tu non puoi essere francescano. Francesco è importantissima, Francesco sapeva che c'era il terzo ordine, c'era gente che i soldi li doveva avere, cioè se noi continuiamo a ripetere che l'unica virtù cristiana è la povertà, e allora è chiaro che il Papa non è San Francesco, è chiaro che il Papa non è cristiano. vi ho messo un articolo che ho scritto, ma era San Francesco essere cristiano o era Cristo essere francescano? Cioè, questo è un punto nodale della teologia oggi, no? Cioè c'è un carisma francescano, ma è un carisma, non è la Chiesa. E Francesco l'aveva molto chiaro questo, no? Al punto che poi dava uno da studiare, dava uno, cioè era un dono, ed era un dono nella Chiesa, no? E c'è un testo, l'abbiamo letto da poco nella liturgia delle ore di San Francesco di Sales, che dice ci sono tanti fiori, come la Genesi, no? La cosa importante è che tu sei il fiore che Dio ha pensato, ma tu non puoi chiedere a un monaco di fare il vescovo. C'è dei monaci che parlano sempre, vanno in televisione, ci sono dei vescovi che stanno sempre chiusi nell'episcopio, ci sono delle mamme che stanno sempre a pregare in parrocchia. La mamma che stia a cucinare, che educhi i figli, che stia col marito, la monaca che faccia la monaca, e che il vescovo stia in mezzo al popolo, cioè sono delle vocazioni, sono dei fiori che hanno forme di e noi dobbiamo far emergere i fiori della Chiesa, no? Allora San Filippo Neri si accorge di questo, lo fa lui nell'oratorio, nel vecchio film dove si racconta la storia dei santi, eccetera. Oggi ricorre San Giorgio il Drago, il mio fratello me l'ha insegnato a memoria, e risponde l'altro, a stronzo il Drago non ricorre, ricorre solo San Giorgio. C'era San Giorgio, c'era il Drago e li ammazzava con una fiatata. Cioè c'è tutta la storia, cioè, si raccontava la storia di San Giorgio, no? Perché la storia ci porta dentro la vita di Cristo, no? E seconda cosa, oltre a venerare, qui è interessantissimo perché ci dà l'idea del metodo. Se voi guardate rapidamente, possiamo vedere solo dov'era la deposizione di Caravaggio, anche questo l'abbiamo già visto con alcuni di voi. Caravaggio, che era molto legato all'ordine dell'oratorio, era cattolicissimo Caravaggio, anche se era un farabutto come tutti i pittori del tempo, ma lui voleva stare con il Papa, si è fatto cavaliere crociato a Malta, l'abbiamo già detto, e voleva tornare a Roma, la Roma di Giordano Bruno, cioè per Caravaggio Roma era la città migliore, era un lombardo, ma lui non voleva stare in Lombardia, voleva stare qua con i vescovi, i cardinali, i preti e così via. Allora fa la deposizione da questa parte. Se voi guardate il ciclo delle pitture è la storia di Cristo per immagini, e il Catechismo della Chiesa Cattolica dice i numeri 512-513 che trovate citati nella pagina successiva, è una cosa due pagine dopo, è una riflessione che sto facendo in catechesi. Il catechismo dice che la storia di Cristo va presentata secondo i misteri, cioè a un ragazzo non è che gli importa cosa dice Marco del battesimo di Gesù, cosa dice Luca, cosa dice, questo può essere, io sono biblista, è chiaro che è interessantissimo, ma poi alla fine io devo ridurre ad unum, cioè come se dovessi fare un quadro, che cos'è il battesimo di Gesù? L'ultima cena, Gesù l'ha fatta veramente, ha detto questo è il mio corpo, e cosa voleva dire? Cioè quello che interessa è il mistero dell'episodio, non sono le versioni ci debbono aiutare a raggiungere la sintesi. Poi le varie parti servono per lo specialista, per lo studioso, ma serve un momento sintetico. Pensate per esempio al libro Gesù di Nazareth del Papa, è il tentativo di sintetizzare i capitoli, cosa dicono le parabole, cos'è il regno di Dio, cos'è, cioè una lettura sintetica, che è quello che serve, quello che fa la liturgia, cioè prende un episodio, ma io devo entrare nel senso, nel mistero dell'episodio. Vi ho messo un testo di Cantalamessa che spiega il termine, cosa sono i misteri di Cristo, no? Pensate se uno facesse la catechesi con i misteri del Rosario, i cinque quadri della Natività, annunciazione, visitazione, nascita e presentazione, cioè il bambino focalizza quei cinque episodi, ce li ha chiari, qual è il significato, li collega, questo cioè, fa capire che cos'è, se no è tutto quanto una grande... E l'arte è obbligata, l'arte non ti può dipingere la deposizione secondo X, o la crocifissione secondo, lo può anche fare, no? Ma il grande pittore fa un quadro, questa è la deposizione. Michelangelo fa la creazione, ne parleremo oggi, cioè Dio crea Adamo, lo fa Genesi 1, Genesi 2. Fare Genesi 1, Genesi 2 confonde le idee, cioè io devo dire che cos'è la creazione dell'uomo, questo a livello catechetico è ciò che serve. Allora rapidamente, come per avere un'immagine, guardiamo solamente, senza fermarci, la copia del quadro di Caravaggio che adesso Napoleone lo portò in Francia, se lo rubò, poi tornò e finì nei Musei Vaticani, e la tomba di San Filippo, diciamo una preghiera e poi andiamo, se no non arriviamo in tempo. Proprio rapidamente, ogni cappella è dedicata a un mistero di Cristo, come se fossero i misteri del rosario, eccetera. Questa è la deposizione. Qui era originariamente l'opera di Caravaggio. Quando Napoleone la portò, i padri ne fecero subito una copia e la missero qui. E guardandole, sono di grandissimi maestri del tempo, primi del Seicento, e ogni cappella ha il nome di un mistero, la visitazione, l'annunciazione, la nascita e così via. Andiamo a venerare il corpo di San Filippo. Cerchiamo allora di reimmaginarci, adesso è più facile dopo la visita agli scavi, com'era questo luogo e cosa vi è avvenuto. E voi immaginatevi l'obelisco che era appunto in quel punto lì, c'era sul fianco sinistro della basilica, e fu poi spostato nel 1590-95 da Sisto V. L'obelisco era il centro del circo fatto da Caligola e poi perfezionato da Nerone, ed era un suo circo privato. Mentre nello stadio di Domiziano correvano gli uomini, c'erano i giochi atletici, qui era come Monza, come l'autodromo di Formula 1, correvano le quadrighe. Quindi c'era una spina centrale, come al Circo Massimo, e giravano intorno a questa spina, quindi c'era questo lungo circo, e abitualmente veniva usato invitando persone, vedendo le corse della Ferrari, della McLaren e così via, insomma, della Red Bull, come si chiama, quella nuova che vince sempre, eccetera. Cosa fece Nerone? Adesso leggiamo il testo. Siccome era andata a fuoco la città di Roma, probabilmente lui non era colpevole, cioè Nerone è uno di quelle persone che seppe approfittare di un incendio, erano abituali a quei tempi, i tetti erano in legno, cioè una volta che prendeva fuoco era difficilissimo fermarlo, e si impossessò del centro di Roma. Come sapete, dove c'era il Colosseo, Nerone poi fece un lago, e la sua casa, la Domus Aurea, andava dal Palatino, dove andremo domani, e girava tutto intorno sul Colle Oppio per fare la sua casa, no? La gente aveva capito che lui si sarebbe impossessato del centro di Roma e dette l'accusa a lui di essere il responsabile dell'incendio per prendersi la città, no? E abbiamo di Tacito il testo che racconta gli eventi di quel tempo. Lo trovate a pagina 5. Un testo interessantissimo di uno storico pagano che ci descrive che cosa avvenne esattamente qui, ripeto, circo, poi una strada e poi la pendice che sale in questa direzione dove c'erano tutte le tombe, quelle che abbiamo risalito facendo gli scavi, no? Dice così Tacito: né per umani sforzi, né per elargizione del principe, dell'imperatore, né per cerimonie propiziatrici degli dèi, perdeva credito l'accusa infamante per cui si credeva che l'incendio fosse stato comandato. Era stato Nerone a volerlo. Perciò, per tagliar corto alle pubbliche voci, Nerone inventò i colpevoli. È la logica del capro espiatorio, cioè io c'è una cosa che va male, dico è lui, fate fuori lui e tutto sarà risolto, no? Avviene negli ordini religiosi, nelle diocesi, nelle parrocchie, nelle famiglie: togliete il marito e la moglie sarà felice. Poi non è vero manco per niente, ma sottopose a raffinatissime pene quelli che il popolo chiamava cristiani. Notate, questo è interessantissimo, cioè per il fenomeno dello iotacismo. Lo iotacismo è un fenomeno dell'evoluzione delle lingue, per cui la E, i suoni E e I si cambiano. Per esempio, sapete che se voi andate in Grecia oggi non si dice Amen, ma si dice Amin, cioè la Eta e la Iota si confondono, no? Nel più antico documento che noi abbiamo sui cristiani a Roma, ne parlerò meglio domani, che è sotto Claudio, si dice che i giudei litigavano a Roma impulsore Cresto, cioè per uno che si chiama Cresto, che li faceva litigare, gli diceva questo testo, pensate, fra il 42 e il 49, cioè vuol dire che 15 anni dopo la morte e la risurrezione di Cristo, già a Roma si litiga su Cristo, al punto che l'imperatore caccia via tutti gli ebrei da Roma. Allora Tacito li chiama ancora cristiani, perché appunto non è chiaro chi è Cristo, se Cristo è uno, poi qui è chiaro chi era, ma... Essi venivano odiati, invisi, per le loro nefandezze. Il loro nome veniva da Cristo, che sotto il regno di Tiberio era stato condotto al supplizio per ordine del procuratore Ponzio Pilato. Notate fra l'altro, l'obelisco è un obelisco che è stato probabilmente eretto da Augusto ad Alessandria quando Roma si è conquistata l'Egitto. Se voi guardate ci sono i due nomi, vedete sopra l'aquila, c'è un'iscrizione latina, sono i due nomi dei due imperatori sotto cui Gesù è nato e sotto cui è morto, che sono Augusto e Tiberio. Questo i nostri bambini dovrebbero saperlo. Sotto che imperatore è nato Gesù? Cesare Ottaviano Augusto. Pilato di chi era governatore? Di Tiberio. Vedete, la seconda riga è Cesare, Tiberio Cesare, Augusto, cioè l'imperatore Tiberio mette il suo nome e il nome del suo predecessore, no? Quindi questo obelisco è stato costruito, eretto in Egitto e poi portato qui, esattamente quando Gesù viveva, sotto i due imperatori che sono l'inizio e la fine della sua vita, no? Tacito sa già alcuni elementi della vita di Cristo e dice appunto che era sotto il regno di Tiberio, era stato condannato al supplizio, quindi era stato messo a morte per ordine del procuratore Ponzio Pilato, che era l'amministratore di Roma, da parte di Roma in Giudea. Momentaneamente sopita, cioè per un attimo sembrava si fosse fermata una volta morto Cristo, questa perniciosa superstizione, questo è il nome con cui viene chiamato il cristianesimo.
L'anemia.
In che senso?
Anche l'anemia è perniciosa.
Certo, l'anemia è una malattia. E sapete che, e questo poi ne parleremo di nuovo gli anni prossimi, i cristiani, interessantissimo, venivano definiti atei. Cioè gli scrittori antichi difendono il cristianesimo dall'accusa, perché i cristiani dicevano Giove non è un dio, cioè non appena tu dici che Cristo è Dio sei libero dalle altre divinità e in qualche modo te ne liberi, e l'imperatore non è Dio, il cristianesimo non può semplicemente dire che il senso religioso dell'uomo è buono, ma va a criticare le altre religioni, cioè questo è nella natura del cristianesimo. Israele dice se Yahweh è Dio, gli idoli, i Baal sono idoli, non è vero che Baal è uguale a Yahweh è vero, i Baal sono falsi, non c'è. Allora questa superstizione, cioè è un'idea sbagliata di fede, un'idea perniciosa, proruppe di nuovo non solo in Giudea, luogo di origine di quel flagello, ma anche in Roma, dove tutto ciò che è vergognoso ed abominevole viene a confluire e trova la sua consacrazione. Perché siete venuti a Roma, chiaramente, perché tutto ciò che è abominevole viene a Roma e si viene consacrato, cioè tutti a Roma vogliono la consacrazione. Tacito. Per primi furono arrestati coloro che facevano aperta confessione di tale credenza. Poi su denuncia di questi ne fu arrestata una gran moltitudine, non tanto perché accusati di aver provocato l'incendio, ma perché si ritenevano accesi d'odio contro il genere umano. Questa è l'altra grande accusa che i primi cristiani ricevono, è di essere odiatori del genere umano. Perché? Notate anche questo interessante, no? Loro dicevano il divorzio è sbagliato, l'omosessualità, l'aborto, esporre i ragazzi portatori di handicap, cioè davano un giudizio sulla vita degli altri che era un giudizio di amore, amandoli, ma la gente diceva come ti permetti di criticarmi? Se mi critichi mi odi. Cioè non appena il cristianesimo comincia a dire qualcosa sulla società è ritenuto un odiatore, e quindi Tacito dice questi come si permettono questi di criticare i gladiatori, noi andiamo in 80.000 al Colosseo a vedere i giochi e questo dice che facciamo male, allora è contro di noi, allora loro sono contro di noi, no? Quelli che andavano a morire erano anche esposti alle beffe. Coperti di pelli ferine morivano dilaniati dai cani. Cioè che cosa avviene qui? Che alcuni cristiani, immaginate viene presa una suora, lei è la responsabile delle vergini romane, gli mettono addosso una pelle di agnello, una pelle di animale, in maniera che i cani sentono il sangue e se la mangiano perché sentono l'odore della carne, del sangue, no? Oppure erano crocifissi o arsi vivi a mo' di torce che servivano a illuminare le tenebre. Notate, non è uno scritto cristiano, è uno scritto pagano di un grande storico Tacito, no? Cioè, insieme a Pietro c'erano tanti catechisti, padri, madri, eccetera, che venivano crocifissi e altri venivano arsi a mo' di torcia, cioè era un supplizio per chi non era cittadino romano, gli si metteva la pece addosso e si dava fuoco in maniera che la pece con il grasso della carne bruciava, la persona moriva ma continuava a bruciare il corpo della persona, no? Qui esattamente loro sono morti vedendo questo obelisco. La cosa che è rimasta di allora è solo l'obelisco. Quindi loro erano intorno all'obelisco e morivano pregando per i loro uccisori, per i loro... Nerone aveva offerto i suoi giardini per godere di tale spettacolo, perché gli imperatori romani erano anche terribili, no? Cioè questo era il circo privato dell'imperatore e lui godeva di questo spettacolo. Mentre egli bandiva i giochi nel circo ed in veste di auriga si mescolava al popolo o stava ritto sul cocchio, quindi lui aveva questa quadriga anche lui, con cui girava intorno e si mescolava in mezzo alla gente che guardava, parlava, discuteva e così via. Perciò, per quanto quei supplizi fossero contro gente colpevole, cioè Tacito dice i cristiani sono veramente colpevoli dell'odio del genere umano, sono una religione anti-umana, rovescia la religione dei padri e così via, eccetera, e che meritava tali originali tormenti, cioè loro meritavano per come erano fatti questi tormenti così originali, pure si generava verso di loro un senso di pietà, perché erano sacrificati non al comune vantaggio, ma alla crudeltà di un principe. Implicitamente questo testo ci fa intuire quello che è il mistero quello che dirà poi Tertulliano, che il sangue dei cristiani è il seme, di nuovo il sangue dei martiri è il seme, cioè la gente diceva ma questi poveretti, ma perché muoiono poi senza odiare, senza, cioè che cosa vuol dire questa cosa, cosa significa, no? Ma Tacito dice facevano bene, facevano. Allora notate, qui non si parla di Pietro, qui si parla dei cosiddetti protomartiri romani, cioè sono i primi martiri della Chiesa di Roma dell'anno 64. I martiri precedenti sono martiri, i primissimi martiri sono uccisi dal Sinedrio, come Stefano, come Giacomo, il primo apostolo, eccetera. Questo è il primo martirio romano pagano, cioè la prima volta che è il paganesimo che direttamente interviene nella religione cristiana. Non ancora con una legge, interviene buttando addosso una colpa di questo tipo. Che cosa succede? Che la basilica è fatta qui, in un posto strano, dove c'è appunto una pendenza, dove siamo al di fuori di Roma, dove c'era un clima non salubre, eccetera, esattamente perché Pietro è morto qui. Cioè, addirittura, ve l'ha detto le guide, no? È stato livellato il terreno, pensate che dispendio enorme di energie da parte di Costantino, si è infranta la legge che le tombe non potevano essere distrutte, sapete che i cimiteri sono intoccabili, cioè guai se si toccano le ossa di mio nonno in ogni posto, perché? Perché Costantino diceva qui si deve fare la chiesa e ininterrottamente, dalla croce, scendendo sotto, voi arrivate a Pietro, cioè un uomo tira su tutto quanto questo. E se voi prendete un testo, secondo me veramente molto bello nella sua poeticità e nella sua verità, pagina 7 di Marina Corradi, che è una giornalista di Avvenire, legata a Comunione e Liberazione, dice così, più o meno a un certo punto: super anc petra medificabo, promessa non metaforica ma assolutamente materiale, cioè quando Gesù dice costruirò su questa pietra, è proprio quella carne lì, è proprio quella pietra. Qui la tomba, qui la chiesa è sorta, esattamente in quel luogo e nemmeno un poco più in là. Straordinaria carnalità della chiesa, ansia di incarnarsi perché gli uomini possano vedere e toccare. Cioè il cristianesimo, a differenza del mito, è qui, non è, è esattamente qui. E se anche fosse, se volete, se uno arrivasse a provare che non fosse qui, non importerebbe, la cosa importante è che è qui a distanza di 5 metri, di 7 metri, cioè non cambia niente, no? Questa è la novità, il cristianesimo dice Dio è qui e non è lì. Non è vero che Dio è dappertutto, per il cristianesimo Dio è innanzitutto qui, dove c'è l'Eucaristia, dove c'è Cristo, dove c'è la Chiesa. Se tu vuoi trovare Dio devi andare lì e non da un'altra parte. Poi stando lì capisci in che senso lui sta da ogni parte, ma c'è una realtà concreta. Si potrebbe dire, ma sapete che c'è la grande obiezione, no? Ma Cristo l'ha voluto questo? Voi sapete che già il nome Cefa, che è un nome aramaico inventato da Cristo, Cefa si chiamava Simone, Simone, tu sei Cefa? Cioè, non era mai esistito il nome Cefa come nome proprio in aramaico. Gli dà quel nome perché lui è pietra, e Petros nel greco non è nome proprio di persona prima che Gesù gli dia quel nome. È un soprannome che si inventa Cristo. Tu sei pietra e su di te sorgerà la Chiesa. E pensate ai soprannomi, no? Noi diamo, a Roma si dice per esempio uno c'ha la R moscia, R Francia, perché c'ha la R moscia, c'ha la R francese. Cioè, noi Pietro lui inventa dei soprannomi e dice tu sei roccia perché su di te fonderò la Chiesa. Se volete, già questo nome vi dice la volontà di Cristo. Noi dobbiamo oggi spiegare che veramente Cristo ha voluto la Chiesa. Basta questo nome. E notate che a livello esegetico, in tutti gli scritti neotestamentari c'è il nome di Pietro, nella tradizione giovannea. Giovanni è il discepolo amato, ma Pietro corre, lo lascia entrare per primo nel sepolcro. San Paolo litiga con San Pietro, ma deve litigare con lui e deve relazionarsi con lui, deve dire le stesse cose che dice Pietro. Cioè, Paolo non si pensa mai senza Pietro. Segno che la Chiesa primitiva sentiva in maniera estremamente forte questa realtà, no? E ulteriormente la grande domanda che la gente ci pone è: ma c'è bisogno che ci sia la Chiesa? Cioè, pensate, le guide vi portano qua, guarda i soldi che ha speso il Papa, il colonnato del Berlino, il palazzo, la Chiesa, ma guarda quanto è grande la Chiesa, ma che bisogno c'era di tutta quanta Chiesa? Cioè, le persone hanno questa domanda proprio perché pensano che la Chiesa sia una realtà spirituale e non sia carnale, perché la pensano come disumana, invece la Chiesa è umana. Io così semplicemente mi diverto a dire, quando parlo, porto qui i ragazzi, mi è capitato con un gruppo anglicano, gli facevo: scusate, ma se non c'era questa piazza, ma i funerali di Giovanni Paolo II dove li facevamo? A Lilton? Li facevamo sulla spiaggia di Ostia? Cioè, questa piazza è il luogo dove la cristianità si raduna per l'elezione del Papa e per la morte del Papa. Io ho un fratello, io ho dei fratelli un po' particolari. Un giorno ero con un fratello che è molto caro, è vicino alla chiesa ma anche lontano, aveva una fidanzata a quei tempi totalmente atea, di Mallorca, catalana, camminavamo e lei gli fa: che cosa c'è di bello a Roma? Io non immaginavo la risposta, Giovanni gli risponde: la cosa più bella che succede a Roma è quando si elegge il Papa. Io all'elezione di Giovanni Paolo II mi ero tenuto libero, appena ho capito della fumata bianca, sapete la fumata bianca, quella è la Cappella Sistina, la vedete, quella con il tetto a triangolo, si erige un comignolo che al fumo nero, quando lo sapete bene il Papa non è stato eletto, a ogni elezione è il fumo bianco. Io stavo lì, mi ero tenuto libero per tutti quei giorni, appena ho sentito che c'era il Papa ho cominciato a correre e c'era tutta la gente di Roma che correva, in un quarto d'ora la piazza si è riempita, hanno dato il nome, un'emozione incredibile. Cioè, mio fratello, ripeto, persona non molto vicina alla Chiesa, no? Cioè, questa piazza non è un luogo per esaltare il potere di Alessandro VII, anche se c'è il suo nome, ma è il luogo dove si celebra la fede della Chiesa. Sapete che Bernini l'ha fatto facendo, non è un'ellissi, sono due cerchi che hanno la circonferenza che passa per il centro dell'altro. Per questo, se voi mettete in un punto, voi trovate le colonne che sono assolutamente allineate, perché si usa la linea del cerchio, sono due cerchi puri, no? Non è un'ellissi, sono due cerchi, cioè quella è una curva che chiude un cerchio e questo è un altro cerchio, e sono geometricamente collegati fra di loro con il passaggio per il centro. A Roma c'è l'usanza di sposarsi nelle chiese belle, nelle chiese barocche, nelle chiese medievali. Io dico loro sempre: io vengo a sposarvi a una condizione, che da quel momento in poi non parlate più male dell'età barocca. Cioè, l'età barocca è così geniale che vi ha fatto una... Bernini non ha fatto una chiesa per sé o per il Papa, ha fatto una chiesa che tu oggi la usi per celebrare l'amore con tua moglie. Pensate, in una parrocchia, se non c'è una chiesa, non c'è un oratorio, quanto la gente litiga, no? E pensate alla cosa più grande, ne parlavo l'anno scorso, che le guide vengono qui e non lo spiegano, neanche le guide cattoliche. Il Concilio Vaticano II e anche il Concilio Vaticano I è stato fatto dentro San Pietro. Avete visto le foto che c'erano con i tubi innocenti e poi il legno era stato tirato su questa enorme assise, dove per 4 anni 3.000 persone sono state sedute dentro San Pietro. Cioè, San Pietro non è grande per la gloria, è grande perché noi siamo tanti. Perché se noi vogliamo vederci, dobbiamo vederci. Santa Maria degli Angeli non è una chiesa grande perché i francescani hanno manie di grande, perché la gente deve stare lì, si deve sedere, deve pregare, deve, cioè è un bisogno della chiesa, no? Vi ho messo un testo, poi ve lo leggete per conto vostro, di Ratzinger, molto bello, che in introduzione al cristianesimo dice: se Cristo avesse voluto salvarci uno per uno, la Chiesa non serviva. Lui diceva, l'obiezione odierna non è alla Chiesa, al Papa, al Parroco, ma è al, perché c'è l'esteriorità, perché Dio non lo posso trovare da solo. E lui dice, se Dio avesse potuto chiamare ognuno di noi da soli, senza il corpo, non c'era bisogno di questo, ma siccome noi siamo esseri corporali e siamo esseri di comunione, per forza di cose la fede non può che passare tramite gli altri. Non può che esserci un edificio, un battistero, un cimitero, una sala riunioni, una maestra delle postulanti, un rettore di seminario, un vescovo, un prete, cioè ci sono delle persone. L'ultima cosa è il simbolo delle chiavi, è una cosa che ho riscoperto, lo trovate anche qui, un testo meraviglioso di Chesterton, che io non mi stancherò mai di citare. Io sostengo che i seminaristi, adesso aggiungo le novizie, dovrebbero sapere a memoria alcuni testi di Lewis e di Chesterton, perché sono decisivi per la trasmissione della fede, più di Runner e di Baltasar per certi aspetti, ma questo è un altro discorso, pur amando molto entrambi. Chesterton riflette, lo trovate a pagina 10, senza che lo leggiamo, riflette sul simbolo delle chiavi, cioè perché Pietro ha due chiavi? Perché la chiave? Cioè, voi sapete che se uno ha tante chiavi non è San Pietro, cioè quando dicono un prete, c'è come San Pietro perché le chiavi, è uno che non sa niente del cristianesimo, perché Pietro ha due chiavi, una per aprire e una per chiudere. Queste due chiavi rappresentano sia la capacità di legare la dottrina o scioglierla, sono termini rabbinici, cioè io posso dire cosa è vero e cosa non è vero, e rappresentano il perdono o la scomunica, cioè io posso aprire e farti entrare nel perdono di Dio, o posso dire no, la tua situazione è peccaminosa, no? Ma a un livello più profondo, dice Chesterton, uno potrebbe discutere all'infinito, ma perché questa chiave è fatta proprio così? Cioè, perché c'è questo gancio qui? Perché c'è questo buco? Perché quest'altro? Perché, pensate le domande, ma perché la Madonna è Vergine? Perché c'è l'Immacolata? Perché c'è il Papa? Perché ci sta il Vangelo di Marco? Perché non c'è quello di Giuda? Cioè, è strano, cioè, la forma del cristianesimo è una forma precisa, ma strana. Se uno la guarda con distacco, è come una chiave. E lui dice, questo simbolo in realtà dice una cosa enorme: noi non adoriamo una chiave, ma noi ci rendiamo conto che quando questa chiave è entrata nella serratura della vita, la vita si è aperta, cioè la vita che era come in una prigione, quando il cristianesimo viene messo dentro la vita, si spalanca la porta e noi sentiamo l'eternità che si apre a noi, scopriamo la bellezza, no? Questa chiave ha il potere di aprire. Pietro dice, tu sei il Cristo. Questo lega, cioè la fede di Pietro lega tutte le generazioni. Non si potrà più dire che Gesù non è il Cristo, il Figlio di Dio. E questa cosa è l'unica, per quanto possa apparire a una visione superficiale strana, perché è quella e non è quella, è diversa da un'altra cosa, ma è esattamente quella che dice che Dio è venuto vicino a noi, che Dio l'abbiamo visto, che Dio è Trinità, che Dio nel battesimo ci fa entrare Lui. Cioè è questa fede, è questa chiave che apre la porta della vita e non un'altra. E finisco con un'espressione di Ratzinger. Ratzinger dice, la gente se la prende con la Chiesa, ma in realtà noi dovremmo avere sempre il coraggio di dire che la crisi è cristologica, cioè la gente se la prende con la Chiesa perché la Chiesa è l'unica che dice che Gesù è il Figlio di Dio. Cioè il problema della Chiesa è che la Chiesa è una pietra, è un baluardo, è una roccia come Pietro, che è ancorata al Vangelo e a Cristo, e con tutti i suoi peccati sta attaccata lì. E quindi quando la gente dice, dovrebbe avere il coraggio di dire, io non accetto la Chiesa perché la Chiesa mi dice che Gesù è il Figlio di Dio. E infatti non c'è nessuno che diventi più cristiano, più amico della divinità di Cristo e della sua umanità, allontanandosi dalla Chiesa. Cioè è evidente che solamente stando lì, con tutti i pasticci che noi abbiamo, di cui torneremo a parlare, che si trova la nostra fede. Allora ecco, la visita sotto e questo sguardo dall'esterno ci ricorda questa presenza, cioè Cristo ha voluto Pietro, nessuno degli autori neotestamentari e nella provvidenza che va oltre la scrittura. Nella scrittura non c'è scritto che Pietro sarebbe diventato il vescovo di Roma, ma siccome lo spirito non ispira solo la scrittura ma la Chiesa, Pietro viene qua, i romani lo uccidono, grazie ai santi romani che ne fanno di tutti i colori, e questa è il luogo che conserva l'eredità di Pietro. Per volontà divina la storia si piega a diventare strumento di salvezza. Vediamo un'ultima cosa qui, prima di, lì diciamo una piccola preghiera, prima di andare a parlare della creazione, andiamo a vedere il luogo che è stato segnato con una pietra, dove Giovanni Paolo II, successore di Pietro, ha subito l'attentato, è stato segnato con una lapide. Andiamo. Allora, questa qui è la pietra, la lapide, che è stata posta per ricordare il luogo dove Ali Agca ha sparato, la jeep che era, si stava muovendo per salutare le persone con il Papa sopra, ha avuto questo attacco di questo uomo che si è lanciato, ha sparato vari colpi, e c'è la data della festa della Madonna di Fatima, il giorno dell'attentato. Il Papa ha sempre ritenuto che appunto è stato veramente la Vergine a salvarlo, e l'ha salvato per la santità della preghiera della Chiesa, eccetera, che ha cambiato la storia, perché la preghiera nostra cambia veramente la storia, e da lì poi dopo lui si è ripreso ed è stato il testimone che è stato, no? Voglio ricordare solo una parola sua che mi ha molto colpito. Sapete, quando c'era tutto il problema della Polonia comunista, eccetera, lui aveva imparato dal suo predecessore una frase che vale anche per noi sacerdoti e anche per le suore: se un vescovo ha paura è finito. Cioè, lui diceva, un vescovo non deve avere paura, c'è anche il mostro comunista dinanzi a lui deve continuare a dire Gesù Cristo, cioè deve essere la roccia, perché se la paura ti paralizza hai finito il ministero, cioè non hai più niente da dire, no? È chiaro che essere vescovi è rischioso, è chiaro che essere cristiani, ma bisogna avere il coraggio, la forza. Non c'è fede che non sia anche forza, coraggio, vittoria sulla paura, no? E di fatto lui è stato veramente questa persona che senza paura, si potrebbe dire, ha sì, sicuramente quante volte sarà stato emozionato, commosso, impaurito, ma poi ha preso il suo pastorale avanti e si parte, perché questa è la verità, la bellezza, la bontà, e si va avanti. Invece una cosa ancora brevissima, mi ero dimenticato di dire che il colonnato è pensato esattamente per esprimere l'abbraccio della Chiesa. C'è un disegno che non si sa se di Bernini o di successore di Bernini, dove c'è la cupola che è rappresentata col volto di un uomo, c'è il corpo e poi c'è un braccio. Cioè, dà proprio l'idea, tu dovunque ti metti, senti di essere dentro un interno. Cioè, è una piazza aperta, grandissima, ma sei come abbracciato, sei dentro qualcosa che è aperto, ma è insieme chiuso, no? E come sapete, i santi che sono sopra hanno esattamente questo ulteriore segno. Cioè, sei abbracciato dalla comunione dei santi della terra e dei santi del cielo che ti sono intorno, no? È un segno reale, concreto, della vita della Chiesa in cui noi siamo dentro.